L'inizio di questo dell'anno accademico provvidenzialmente ha delle note di grande consolazione, no? Lo vedevamo già settimana scorsa, contemplando il compleanno della Madonna e quello che poteva insegnarci a proposito, appunto, pensando anche, Signore, che iniziava un nuovo anno di lavoro, di studio, un nuovo anno di formazione. E diciamo con questa settimana in cui abbiamo avuto queste due perle, no? Anzi tre, del rito romano, la messa di domenica scorsa, che se è stata una messa in rito romano, sai che c'era il Vangelo del quindicesimo capitolo di San Luca. Quindi delle tre parabole della misericordia di Dio. C'è quella del figlio al prodigo, quella della pecora smarrita, quella della dracma perduta. Poi ieri questa festa dell'esaltazione della Santa Croce, che come forse saprai, sono due anniversari che ricordano la consacrazione della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, che fu fatta un 14 settembre. Alla presenza di Sant'Elena, della mamma di Costantino, e poi il ritorno della reliquia della Santa Croce, sempre a Gerusalemme, che era stata rubata dai persiani e che l'imperatore Eraclio, no, riportò festosamente, solennemente a Gerusalemme. Ma è anche per noi un modo per andare a meditare, Signore, a riflettere un pochettino più profondamente su qual è il senso della croce cristiana, perché così inizia la liturgia della messa del 14 settembre, festa appunto dell'esaltazione della Santa Croce, di null'altro mai ci glorieremo se non della croce di Cristo. Frase ad effetto sicuramente, ma che cosa vuol dire? Perché ci dobbiamo gloriare? Perché ci dobbiamo vantare, Signore, come fa un bambino piccolo che si vanta, no? Con i suoi compagni di classe perché il papà c'ha la macchina più grossa, perché io c'ho il pallone firmato dal calciatore, perché c'ho la maglia originale dell'Italia. Cioè, perché ci dobbiamo vantare della croce come un bambino piccolo si vanta delle cose che lui ha e che quindi gli danno sicurezza nella vita. Normalmente il bambino in fondo si vanta del papà, no? Perché si vanta? Perché il fatto di avere il papà che c'ha, il fatto che papà c'ha la macchina o c'ha il SUV, quello che sia, gli dà sicurezza. Perché allora ci dobbiamo vantare? Perché San Paolo usa questo verbo infantile e qui dice che noi ci dobbiamo vantare della croce di Cristo? E il senso, no? Cioè, ieri, penso che l'avete fatto anche qui, no? Ieri, nei centri dell'opera, rimane una vecchia tradizione della Chiesa, la croce di legno, no? Si copre di fiori, no? La si infiora, si mettono dei fiori sulla croce. Perché? Proprio per ricordare che il senso profondo della croce, per cui noi ci dobbiamo vantare della croce di Cristo, e che dalla croce tu, Signore, ci dici che l'amore di Dio per noi è un amore più forte del dolore, più forte della morte. Fino a questo punto Dio ti ama. Che dalla croce ci dice che per Dio è meglio morire piuttosto che non averti, piuttosto che tu gli stia lontana. Cioè, preferisce morire. Preferisce soffrire, preferisce passare attraverso quelle 3 ore di agonia che devono essere state tremende perché sulla croce è pesante, eh? E per respirare devi far leva sui piedi dove ci stanno i chiodi, no? Cioè, quindi è complicato. È complicato. E il Signore dice: vale la pena tutto questo? Perché tu ti renda conto di cosa? Di quanto sei amata, di quanto è immenso l'amore di Dio per te. E questo deve essere, questa è la volontà tua, Signore, e il senso del sono venuto a portare la vita perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, no? Dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni. Perché se noi veramente mettiamo al centro della nostra vita questa verità, questa certezza, Signore, che tu ci ami con un amore più forte del dolore, più forte della morte. Un amore che non finisce, un amore che non si arrende, un amore che non è che rimane scandalizzato di fronte alle nostre miserie. E se noi ci convinciamo di questo, cambia la vita, cambia assolutamente la vita. Perché allora guardiamo la realtà, Signore, in un altro modo, perché in fondo quello che noi desideriamo, che cos'è che noi desideriamo? Che cos'è, Signore, che veramente noi vogliamo? Quello che noi desideriamo? E evidentemente no, perché ci vuole un po' di riflessione, però non sono le cose materiali. Noi possiamo pensare che quello che desideriamo è avere un lavoro, guadagnare abbastanza o avere, risolvere quel problema di salute piuttosto che, no? E possiamo pensare che sia questa la felicità. Però se ci pensiamo con un po' di calma, ci rendiamo conto che in fondo queste cose che desideriamo, queste cose concrete, non sono altro che un qualche cosa che ci permette di sentirci amati. Cioè, no, perché tu vuoi o io voglio, che ne so, cioè un lavoro, perché pensi che sia così importante per la tua vita? Non so, che tu risolvi quel problema fisico, avere quel vestito o avere quel paio di scarpe. Perché in fondo tu pensi di così di essere più amabile. Ma se non ci servissero a questo le cose materiali, ci servirebbe a niente. Se avere un lavoro con uno stipendio alto non servisse a farci più amabili, più apprezzabili dagli altri, no? Ma noi non lo desidereremo, perché noi in fondo quello che vogliamo è quello. E allora, il fatto di scoprire, Signore, che questo amore che io desidero, un amore che senza se, senza ma, un amore assoluto con la sua certezza assoluta. Se io, Signore, mi rendo conto che questo amore esiste e che è il tuo amore per me, e questo lo metto al centro della mia vita, che quello di cui ho veramente bisogno, quello di cui ho fame e ho sete, io già ce l'ho. E allora che tutto quello che faccio diventa un modo per far conoscere agli altri la verità di questo amore che io ho, per portare verso gli altri, per illuminare la vita degli altri con la stessa luce che io ho ricevuta. E allora cambia. La vita diventa missione, la vita diventa un'avventura bellissima. E l'esaltazione della Santa Croce è un po' questo che ci mette al centro, no? E ricordarci quei punti che forse, che tante volte mi hai sentito citare, abbi pazienza, ma sono punti importanti dell'Aspe Salvi, no? Che dice Papa Benedetto, dice, non è la scienza che redime l'uomo, l'uomo viene redento mediante l'amore. Non è la scienza che redime l'uomo. Cioè non è il fatto che la scienza troverà metodi per risolvere e guarire tutte le malattie. Non è che questo mi fa sentire redento. Cioè mi fa sentire meglio. Attenzione, non è che non serva a niente. Ma non è quello che mi salva. Non è quello che mi salva. Se anche la medicina fosse capace di guarire tutte le malattie, ok? Tu ma veramente vuoi campare 200 anni? No, non ho capito, ma veramente ho campato 200 anni? Io dico, no, veramente ho campato 200 anni. No, please, no. Cioè, non è manco quello. Non è la scienza che redime l'uomo. L'uomo viene redento mediante l'amore. Ciò vale già nell'ambito puramente intramondano. Quando uno nella sua vita fa l'esperienza di un grande amore, quello è un momento di redenzione che dà un senso nuovo alla sua vita. Se tu ti sei mai innamorata, sai perfettamente che queste parole sono pura verità. Quando tu fai l'esperienza di un grande amore, quello è un momento di redenzione, ti senti salva. Cioè, salva nel senso che vuol dire che ti butteresti dal dodicesimo piano di un palazzo e sai che non muori. Perché sei amata, perché c'è l'amore. Cioè, l'amore non mette le ali, no? Mette le ali. Ma ben presto egli si renderà conto, a livello intramondano, che l'amore a lui donato non risolve da solo il problema della sua vita. È un amore che resta fragile e può essere distrutto dalla morte, vero? Quando anche tu trovi un amore di questo tipo sulla terra, c'è una fragilità essenziale che resta. Questo amore può essere distrutto dalla morte. Poi è vero che l'amore non finisce mai, per cui però capisci che è un'altra cosa, no? È un'altra cosa. È un amore che resta fragile. Può essere distrutto dalla morte. L'essere umano ha bisogno dell'amore incondizionato. Ha bisogno di quella certezza che gli fa dire né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Se esiste questo amore assoluto, con la sua certezza assoluta, allora, soltanto allora, l'uomo è redento. Salvo, qualunque cosa gli accada nel caso particolare. È questo che si intende quando diciamo Gesù Cristo ci ha redenti, ci ha salvati. La salvezza che tu ci porti, Signore, non è l'assenza di problemi, ma è il fatto che tu ci dici che esiste un amore che né morte né vita, né angeli né principati. I principati sono un tipo di angeli, né presente, né avvenire, né futuro, né potenze, né altezze, né potenze sono altri tipi di angeli, né altezze né profondità. Non ci sta niente che ci può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Niente. E quello che ci dice San Luca in quella pagina meravigliosa del Vangelo, che è stato il Vangelo della Messa di domenica scorsa, nell'inno, nel rito romano, è che neanche il nostro peccato può separarci dall'amore di Dio, che in Cristo Gesù è nostro Signore. Col peccato noi ce ne andiamo di casa, come fa il figlio al prodigo. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. E Gesù ci fa capire che in fondo il peccato, qualunque peccato, è questa grande autoreferenzialità, no? Cioè, so io quello che mi serve. Questo è il peccato. Cioè, lo sbaglio, cioè il fatto che tu, senza volerlo, senza pensarci troppo, cioè, capisci che non c'entra, non c'è, qua stiamo parlando del peccato che uno dice, io so, vado e dico, no, non voglio vivere, padre, non voglio vivere con te, me ne voglio andare, mi hai rotto le scatole, io con te non ci voglio stare, non voglio pranzare, cenare tutti i giorni con te, non voglio, questo è l'essenza profonda del peccato. No? Ogni peccato in fondo c'ha un questo sotto, se no non sarebbe peccato. No? E dire a Dio Padre, mi hai scocciato. Mi sono scocciato. Dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Chi sarebbe da prendere? Cioè io mi immagino, se lo dico sempre, se avessi detto a mia madre, no? Che E dice: senti, dammi la parte, e me ne ha 15-16 anni, ci ho fatto una faccia di schiaffi da oggi a domani, altra che, non so, forse anche tua madre, anche tuo padre, che? Vai a lavorare, vai a studiare, mi piace, no? Dammi la parte di patrimonio che mi spetta, sì, mo te la do la parte di patrimonio che ti spetta. Dio Padre invece non è così. Proprio perché Dio è amore. E vuole che tu ci rimani a fianco a lui per amore, se tu te ne vuoi andare, ti permette di andartene. Non ti blocca. Cioè, lui la tua libertà non la sfiora neppure con un petalo di rosa, no? Si dice un tempo, una donna non si sfiora neppure con un petalo di rosa, no? E Dio con la tua libertà la tratta così, non la sfiora neppure con un petalo di rosa. E te ne vuoi andare. Egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. No? Nella introduzione dice così Gesù, poi quando il figlio maggiore, il fratello maggiore, spiega, no? Che cosa ha fatto, lo dice più esplicitamente, dice che l'eredità con le prostitute, quindi cioè non è che ha fatto un investimento in banca, ha comprato i bitcoin e gli è andata male, no? Cioè non è che gli hanno fatto phishing sulla carta di credito, no, che ha perso i soldi perché ha fatto un'operazione, no, no, ha speso l'eredità del padre, che il padre ha messo da parte. Con tanta fatica, con tanto impegno, tanto lavoro, se entri nella logica della parabola, no? Cioè, Gesù che è morto sulla croce, si è fatto uomo, ha affrontato, è entrato nella storia, ha affrontato la sete, la malattia, i mal di testa, il sonno, la fame, l'abbandono, la solitudine, no? Il tesoro, no? E che fa questo qua? Lo spende con le prostitute. No, no, rimani su questa frase. Tu pensi che tuo figlio, no? Tuo figlio, tuo fratello si prende l'eredità e, no? E la spende con le prostitute, tutta. Cioè, quello che qualunque di noi farebbe è la famosa faccia di schiaffi. Da oggi mi fa, no, schiaffi a due finché non diventano dispari, come si dice dalle parti mie, no? Che siccome diventano dispari mai, continui a dare, due, tre, due, quattro, pari, sei, pari, otto, pari, due a due finché non diventano dispari, cioè, finché una faccia di schiaffi, così. Ci sono poche cose più tremende che uno può fare, ma veramente poche. Cioè, di offesa al Padre, cioè tutta la fatica che hai fatto, tutto quello che tu, Signore, hai fatto, la croce, morto per me, dato il suo sangue, sei entrato nella storia, cioè, e io lo disprezzo, lo spendo con le prostitute. Cioè, ma manco spacciare cocaina in un asilo nido è così fetente. Fare il pusher all'Aurora, no? Ma manco quello, manco quello è così terribile. Cioè, come offesa, capisci? Cioè, è terribile. Cioè, uno ha fatto la fatica di mettere da parte, non ha speso i soldi, magari ha stretto la cinghia perché i figli potessero avere la loro parte di eredità, e quello che fa le spende così. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. L'abiezione più totale. No? Dopo aver speso tutta l'eredità che il padre ha messo con tanta fatica, si abbrutisce. Cioè, per un ebreo, cioè il maiale, no? Misteriosamente, perché è fonte diciamo, di gioia della tavola, però il maiale per gli ebrei è un animale impuro, ok? Ok? Cioè, non solo, cioè non si può mangiare, non si può toccare. Uno che ha a che fare con i maiali, non impuro, non nel senso della purezza, il sesto comando non c'entra niente. Impuro vuol dire per gli ebrei che non può esercitare il culto, non è inadatto al culto. Quindi, uno che alleva maiali è proprio al margine della vita religiosa di Israele, cioè proprio è l'abiezione più totale. Ma ancora di più, ha fame e invidia il cibo che mangiano i porci. Compitino per questo mese, trovare un porcile e andarlo a vedere. E no, ci devi andare a vedere in un porcile, perché se non vai in un porcile, non capirai mai questa parabola. Però deve essere un porcile. Perché non si capisce. Cioè, è inesplicabile la puzza. E vedere quello che mangiano i maiali, cioè come mangiano i maiali, cioè non so se tu riesci a tenere, cioè a non avere problemi, diciamo, di stomaco tu. Fa veramente schifo. Eppure questo ragazzo invidia il cibo dei maiali. L'abiezione più totale. Cioè, ha rovinato la relazione più bella che aveva, quella con suo padre, che aveva messo da parte i soldi per delle cose che non servivano a niente, e poi è diventato abietto. Lui si è proprio distrutto come uomo, la sua dignità messa proprio nel fango, a arrivare ad invidiare il cibo che mangiano i porci e non poterne mangiare perché nessuno glielo dà. No? Questo altro compitino, trovare un carrubo e mangiare una carruba. Si possono mangiare le carrube, no? Sono di un amaro che veramente manco il Fernet, cioè amaro, amaro. Allora ritornò in sé. Questo spiega come il peccato è uscire da noi. A volte ci sembra che quando noi, Signore, ci facciamo i fatti nostri, trattiamo male la gente, siamo veramente noi, no? Invece no, il peccato è una maschera. È una maschera. Infatti, perciò, quando tu vieni in confessionale, uno dei compiti del prete è quello di difenderti da te stessa. Cioè, quel mio compito, cioè, ma non è vero che tu sei così. Cioè, tu non sei così. Cioè, hai fatto questo, ma tu non sei così. Tu sei molto meglio che così. Quella è una maschera. No? È come se quando una volta capitai a casa di mia zia, c'era mia cugina. Capitai così all'improvviso, cioè ero di passaggio, quindi feci un'improvvisata. E c'era mia cugina che si stava facendo non so che cosa, non cioè, lo sapete voi, lui con i capelli, la facciamo, cioè, quindi fuggiva, cioè, vedi soltanto questa immagine così terribile, uscita da un film dell'orrore, no? Che scappava verso il bagno, no? Cioè, dice, no, sta facendo bella, lui, si sta facendo bella, bene, si sta facendo bella, d'accordo, no? Bene, allora, cioè, è una maschera, tu non sei così. Tu non sei così. E questo il sacerdote lo sa benissimo. Tu non sei così. E vieni a confessarti proprio perché lui sciolga la maschera e faccia ricomparire il volto, che è bellissimo, perché è il volto di una figlia di Dio. Comunque lui rientra in se stesso e al ritorno in se stesso e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Quindi non è che dice, veramente, come l'ho trattato male. Questo non è un atto di dolore, questo è fame. Questo è fame. Quindi non è neanche chissà che diciamo, intuizione profonda, cioè, non ha capito ancora, non ha ancora capito. Poi dice: mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Quindi qualche cosa gli era arrivata, che aveva fatto una cosa, Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Questo ancora non è un atto di dolore. Dalla fame viene il senso di colpa. Questo ancora ha senso di colpa, perché è uno che dice: trattami come uno dei tuoi servi, come se il padre, dopo tutto quello che ha fatto, dicesse: va bene, figlio mio, mo, per piacere, cioè, in cantina con i servi. Come se l'amore del padre non riuscisse a reggere l'offesa che lui gli ha fatto, che in quel momento gli appare, perché poi il cornuto fa sempre così. All'inizio il peccato, wow, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Poi quando siamo arrivati al fondo, improvvisamente, bam, ci fa vedere lo schifo, tutto quanto insieme. E allora pensiamo che non ci sia più nessuna possibilità. Tipico del cornuto. Ti fa vedere perché il vero obiettivo, no? Lo insegnava Berlicche nel famoso libro di Lewis che devi assolutamente leggere, Lettere di Berlicche. È una delle cose che chiederanno prima quando arrivi in paradiso: hai letto Lettere di Berlicche? Se non le leggi, no, Purgatorio, le devi leggere e poi entri, se non si può entrare, no? Perché quel libro che, come tu sai, è immagina l'autore che oltre ad avere un angelo custode, noi abbiamo un diavolo custode e quindi incaricato di farci andare all'inferno, no? E Berlicche è un vecchio diavolo esperto che scrive a suo nipote Malacoda dandogli dei consigli su come far andare all'inferno il suo assistito, ok? Ed è bello perché poi chiama, chiaramente Dio lo chiama il nemico, scritto con la N maiuscola, no? Tutte così, quindi il discorso è fatto al contrario. Allora, c'è una lettera che è molto simpatica in cui Berlicche si incavola con Malacoda e dice: veramente sei un diavolo di primo pelo, veramente non hai capito niente, no? Cioè, eri così contento perché quello aveva avuto un peccato di purezza, aveva avuto un peccato del sesto comandamento, eri così contento che eri riuscito a farlo peccare mortalmente, che come un idiota, dice Berlicche a Malacoda, sei andato a festeggiare con i tuoi amici diavoli. Il nemico che cosa ha fatto? Ha fatto salire il tuo assistito sul balcone di casa, ha visto un tramonto bellissimo, si è commosso e ha deciso di andarsi a confessare. E adesso sta peggio di prima, mannato del demonio! E gli spiega: che ce ne importa dei peccati a noi? L'unica cosa che ci importa è che si disperino. Berlicche spiega a Malacoda che la vera strategia è la disperazione. Che ce ne importa dei peccati a noi? L'unica cosa che ci importa è che si disperino, che arrivino a disperare dell'amore di Dio per loro e pensare che quello che hanno combinato è troppo grosso per essere perdonato. Cioè che non è possibile che Dio vi continui ad amare dopo tutto quello che ho combinato, che l'eredità che lui ha messo da parte, io l'ho spesa con le prostitute, mi sono diventato abietto a spascolare i porci, a invidiare le carrube che mangiavano i porci. È troppo. E per fame, non perché si ricorda dell'amore di suo padre. Tanto che dice: trattami come uno dei salariati, cioè pensa che il padre appunto non lo perdonerà. Al massimo potrà trattarlo come un servo, gli darà qualche cosa da mangiare, potrà mangiare cose un po' meglio delle carrube. Quando era ancora lontano, ti immagini, questo ragazzo che quindi è andato in un paese lontano, inizia a camminare straccio, puzzolente come un maiale, che quello è il mestiere che faceva, non è che poteva farsi una doccia, figurati, no? Cioè, se ne va verso casa. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. E gli fece una faccia di scafi. No, non dice questo, perché questa sarebbe la cosa logica. Dici, lo vide, andò là. Pa, pa. Questo sarebbe stata la cosa logica da fare. E invece no. Lo vide. Ebbe compassione. Cioè Dio ha compassione, cioè sa quello che stiamo soffrendo lontani da Lui. E soffre con noi la lontananza nostra da Lui. Ma è pazzesca sta cosa qua. Se non l'avesse detto Gesù, non ci sarebbe. Ma come ti viene in mente? Cioè, Dio capisce la sofferenza di stare lontani da Dio e soffre con noi la sofferenza nostra di stare lontani da Lui. Gli corse incontro e gli fece una faccia di schiaffo. No, no, no! Gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Io qua ricordo sempre mia nonna, che il Signore ce l'abbia in gloria, no? Che donna tosta che ha cresciuto figli, cioè, no? È rimasta vedova abbastanza giovane, ho tre figli, cioè, tosta. Che io mi ero fatto crescere la barba, cioè io ho avuto la barba per 2 mesi nella mia vita. Mi ha fatto crescere durante un corso di ritiro, così nessuno mi poteva rompere le scatole, che l'inizio è dura la barba. Ero molto soddisfatto di questa barba, allora stavo qui a Milano. Scendo a Taranto per andare a trovare i miei, no? E mi apre mia nonna, no? Apre mia nonna che viveva con noi, apre la nonna, chiude la porta, torna con 10.000 lire, perché stavano ancora le lire, e mi dice: vai dal barbiere a farti tagliare quella roba prima di entrare in casa mia. No? Cioè, ok, chiaro, il concetto è chiaro, no? E infatti io, che sulle cretinate, cioè, sono andato al barbiere, mi sono fatto tagliare la barba, da gennaio a febbraio, no? Punto. Forse c'è una foto di me con la barba, ma non sono ancora riuscito a trovarla. Allora, il padre non è che dice: se vatti a lavare e poi entra in casa. No, no, quello si butta al collo con quello che puzzava come un maiale e lo bacia. Raga, Dio è questo. Dio è così. Non ha ancora detto niente il figlio. Sarebbe potuto tornare a casa per chiedere altri soldi, cioè, no? Paradossalmente. Padre non sa perché è tornato. Ma si butta al collo, ha compassione, si butta al collo e lo batte. Gli corre incontro. Non aspetta che sia lui a venire a Canossa, non ci avremo fino a casa, vediamo, no? Cioè, come facevano le mamme terrone quando tornava tardi il sabato sera, no? Ti sembra l'ora di tornare a casa? Non mi ha fatto così tua madre con te? A me sì, no? No? Ti sembra l'ora di tornare questa? E no, non fa così, gli va incontro. E vedi, e finiamo qua perché quanto poi. Iniziare l'anno con questa consapevolezza. Che sei figlia di Dio e Dio ti amerà sempre, anche mentre pecchi Dio ti sta amando. Anche mentre fai sniffare ai bambini di 3 anni la cocaina, Dio ti sta amando. Allora ecco, chiediamo alla Madonna, no? Oggi è la festa della Addolorata, della Madonna sotto la croce. Ecco che noi sappiamo credere all'amore di Dio Padre per noi. Perché la vita cristiana in fondo è tutta qua, è tutta qua, tutto il resto, i sacramenti, le virtù, il Papa, i cardinali, il Concilio Vaticano, l'ENCI, tutto questo non serve a nient'altro che a questo, a farci rendere conto che siamo amati da Dio come dei figli e che l'amore di Dio non ci mollerà mai. Allora chiediamo alla Madonna, no? Che sotto la croce Gesù ci ha dato come mamma, ecco tuo figlio, che ci aiuti a convincerci che siamo e saremo per sempre figli amatissimi di un Dio onnipotente.